Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, un'altra puntata dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il tema di oggi è la vista e nello spazio dedicato al punto di vista ci occuperemo di obesità. In base ad alcune stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo ci sono circa 37 milioni di non vedenti, circa il 20% in Africa. Circa 1.400.000 sono bambini sotto i 15 anni. 124 milioni di persone soffrono di ipovisione e se non curate adeguatamente potrebbero diventare cieche. Più del 90% delle persone con problemi alla vista vive nei paesi del sud del mondo, dove a causa della povertà, delle precarie condizioni igienico sanitarie e dell'assenza di strutture mediche adeguate, un individuo ha 10 probabilità in più di perdere la vista rispetto ad una persona che vive nei paesi industrializzati. Nei paesi in via di sviluppo il peso della cecità impedisce a milioni di uomini, donne e bambini di lavorare o di andare a scuola. Giovedì prossimo, 9 ottobre, si celebrerà la Giornata Mondiale della Vista, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, un'occasione per misurare gratuitamente la pressione oculare. La campagna proseguirà nel fine settimana successivo, l'11 e 12 ottobre, fino a raggiungere complessivamente 36 città italiane. Sarà allestita una serie di gazebo, i cui medici oculisti faranno esami gratuiti per prevenire il glaucoma, una malattia che, se non diagnosticata per tempo, può rendere ciechi a causa di danni irreparabili al nervo ottico. L'iniziativa si rivolge a tutti i cittadini con più di 35 anni. Cerchiamo di capire meglio quali sono i problemi della vista con il professor Emilio Balestrazzi, direttore dell'Istituto di Oftalmologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, Policlinico Agostino Gemelli. Professor Balestrazzi.
Buongiorno.
Buongiorno a lei e benvenuto. Abbiamo fornito alcuni dati che riguardano il mondo. Qual è invece la situazione vista in Italia?
La situazione vista in Italia è sotto il continuo controllo dell'Unione Italiana Ciechi e appunto dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, che lei ha citato poco fa, che è un'emanazione di tipo internazionale con una sezione italiana che vede come presidente l'avvocato Castronovo. In collaborazione con questa agenzia è stato creato proprio presso la clinica oculistica del Policlinico Gemelli un polo nazionale per l'ipovisione, che ha appunto compiti epidemiologici, ha compiti di prevenzione della ipovisione e della cecità, di riabilitazione degli ipovedenti, e questa è una cosa molto importante che avviene sia qui al Policlinico Gemelli sia dopo aver dato l'indicazione ai pazienti nelle regioni di provenienza dei pazienti stessi. E infine, ma non per ultima, la ricerca in questo campo, che ci deve portare, con l'ausilio anche di innovazioni tecnologiche sempre più sofisticate, a poter così reinserire nel mondo del lavoro pazienti che erano completamente così lasciati a se stessi, privi di ogni attenzione perché appunto non più autonomi. E la situazione in Italia, dicevamo, i pazienti ipovedenti arrivano al milione di unità, e in questo senso ultimamente, negli ultimi anni, l'allungamento della vita media degli individui sta dando un contributo veramente devastante, con una patologia che è la degenerazione maculare legata all'età o degenerazione maculare senile. Ultimamente le attenzioni di molti studiosi stanno orientando verso questa patologia, che così colpisce sempre più frequentemente gli individui dalla quinta decade di vita fino alla decima decade di vita, perché ormai molti individui superano i 90 anni. E in questa, a questa età è abbastanza facile avere un grado più o meno importante di degenerazione maculare legata all'età.
Da cui non si può guarire?
E oggi abbiamo degli spiragli molto maggiori, le forme atrofiche o secche purtroppo non hanno ancora una terapia se non una prevenzione con gli integratori, gli antiossidanti, ma presi per molti anni e in modo assolutamente regolare. Comunque l'evoluzione di questa forma è molto lenta nel tempo e non si arriva mai a un grado estremamente marcato di ipovisione. Mentre per quanto riguarda la forma umida, che era una forma molto più grave e con una perdita del visus centrale da un giorno all'altro, oggi abbiamo finalmente qualcosa che funziona, cioè delle iniezioni intravitreali, purché eseguite per tempo ai primi sintomi da parte del paziente all'interno appunto della cavità vitreale, di farmaci antiangiogenici, anti-VEGF, cioè questi farmaci sono in modo di inibire la proliferazione dei vasi neoformati che tentano di portare ossigeno alla retina centrale, alla macula, e che invece hanno un effetto dannoso perché vasi imperfetti sanguinano, danno degli ematomi sottoretinici che guariscono con una cicatrice come tutti gli ematomi anche in un muscolo qualsiasi. E purtroppo lì non si tratta di muscolo ma di cellule e fibre nervose che purtroppo vengono danneggiate inesorabilmente. Rimane sì una certa visione periferica, ma la visione centrale, quella che ci permette di riconoscere un'immagine, i particolari dell'immagine, di leggere, scrivere, eccetera, eccetera, va persa.
Quali sono le più importanti patologie che riguardano gli occhi?
Beh, ma come per dire, ce ne sono tante. Abbiamo parlato giusto della degenerazione maculare legata all'età, ma per esempio ci sono quelle miopiche come degenerazioni maculari, ci sono quelle eredofamiliari.
Sempre legate all'età?
No, queste non sono legate all'età, ma sono legate alla patologia che le ha determinate, come la miopia elevata per le prime, mutazioni genetiche che siano state appunto tramandate dai genitori a questi pazienti affetti. Ma ripeto, cause di ipovisione ce ne sono in tutte le età, a partire dall'età neonatale, la retinopatia dei prematuri, grosso problema per i bambini nati molto precocemente, sottopeso, sottoposti a ossigenoterapia in incubatrice, hanno una percentuale di sviluppo di questa patologia molto importante ed è molto importante riconoscerla per tempo. Qui c'è da fare parecchio con dei trattamenti anche laser terapici preventivi per non arrivare al distacco di retina trazionale che praticamente li acceca. E poi, voglio dire, cataratte congenite, glaucomi congeniti, qui deve funzionare soprattutto la prevenzione nell'età neonatale pediatrica, cioè il bambino deve essere sottoposto alla nascita e a scadenze fisse, a 3 anni, a 6 anni e così via, a un esame oculistico accurato in modo da riconoscere per tempo, perché molte malattie, se trattate per tempo, possono non portare a un'ambliopia irreversibile, cioè alla perdita della funzione visiva irreversibile. Lo strabismo, anche questo, se operato per tempo, non solo rimette a posto la situazione estetica del bambino, ma anche quella funzionale, mentre se eseguito l'intervento dopo i 6 anni, purtroppo l'ambliopia, cioè l'occhio pigro cosiddetto, ormai non è più recuperabile. E così poi nell'età, come dicevamo prima, nell'età adulta, 35-40 anni, bisogna cominciare a fare dei controlli per quanto riguarda la rilevazione della pressione intraoculare, se questa è sospetta, eseguire degli esami funzionali come l'esame del campo visivo. Oggi c'è tutta una batteria di esami che studiano la funzione del nervo ottico per intervenire con un'adeguata terapia per tempo, altrimenti il glaucoma che si sta instaurando è poi troppo avanzato per essere curato adeguatamente, cioè il glaucoma, come ha detto lei prima, danneggia la funzione del nervo ottico, nel momento in cui gran parte delle fibre del nervo ottico sono andate perse, purtroppo, come tutto il tessuto nervoso, non sono capaci di rigenerare. Poi la cataratta, che è un problema nei paesi in via di sviluppo, perché c'è ancora milioni di pazienti ciechi per cataratta, perché non ci sono i chirurghi per operarli, ma certo in paesi sviluppati non è più un problema, purché operate appunto nel modo adeguato e da chirurghi capaci. Il distacco di retina è un'altra causa, la retinopatia diabetica è una causa molto importante, anche questa, voglio dire, in continua ascesa, perché con il benessere il diabete è sempre più diffuso ed è dimostrato che dopo 10-20 anni di diabete, specie quello insulino dipendente, i pazienti sviluppano questa microangiopatia, questa retinopatia diabetica, che può portare anche alla cecità. Ma qui, ecco, se il paziente è seguito per tempo, fa delle esami come fluorangiografia e OCT, la tomografia ottica a coerenza ottica e così via, con un adeguato trattamento laser non si arriva mai alla necessità di fare l'intervento che è quello dell'ultima spiaggia, la vitrectomia, per sottrarlo alla cecità, e soprattutto non si arriva alla cecità. Purtroppo si vedono ancora anche in Italia situazioni che sono degne dei paesi in via di sviluppo, perché questi pazienti, anche per colpa loro spesso, per pigrizia, per paura del medico e comunque qualche volta anche perché non inviati per tempo dal medico di base, di famiglia, all'oculista, arrivano alla nostra osservazione troppo tardi. Nei paesi veramente del nord Europa, quelli voglio dire più avanzati, negli Stati Uniti è quasi scomparsa l'intervento di vitrectomia per retinopatia diabetica proliferante e distacco di retina trazionale conseguente. Questo è un traguardo che ci dobbiamo assolutamente dare, perché, ripeto, in questo siamo un po' indietro, ma non per colpa degli oculisti, ma perché questi pazienti ci arrivano tardi.
Professor Balestrazzi, la giornata mondiale della vista del 9 ottobre dà un particolare risalto al glaucoma che lei citava prima. Quali sono i sintomi?
Ma vede, l'unico glaucoma che dà sintomi è quello che è meno frequente percentualmente, il glaucoma acuto, che esordisce in modo acuto, appunto con un forte dolore e una perdita importante del visus, ma questo incide sì e no nel 2% dei casi, mentre il glaucoma più frequente è il glaucoma cronico semplice ad angolo aperto, che è una forma estremamente insidiosa, si dice classicamente il ladro silenzioso della vista, perché il paziente non si accorge di nulla, perché la pressione non arriva improvvisamente da 16 a 60-80 mm di mercurio come nel glaucoma acuto, ma si instaura molto lentamente un ipertono che non è neanche tanto marcato, voglio dire 22-25 mm, 28 invece dei 16 di base, 18 statisticamente, che costituisce statisticamente la media. Il paziente non si accorge di un aumento così modesto, che tra l'altro a cui l'occhio si adatta gradualmente. E giorno per giorno perde fibre nervose perché arriva meno sangue. Il capillare arterioso che porta sangue e ossigeno al nervo ottico viene strozzato da questo aumento della pressione, porta meno sangue, meno ossigeno e piano piano il paziente si accorge, se non è andato dall'oculista per tempo, mettendosi una mano su un occhio magari per strofinarsi le palpebre e accorgendosi che un occhio vede poco o niente.
Ma quindi quando il paziente se ne rende conto è già tardi?
Sì, è già tardi, ecco perché non si finisce mai di insistere sul fatto che la prevenzione è l'unica cosa che può veramente funzionare nel glaucoma. Ecco perché l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità ha fatto questa campagna, la Società Oftalmologica Italiana ne ha fatte tante, tutti gli oculisti ne fanno, perché le persone devono capire che non possono a 40 anni, perché cominciano a vedere meno da vicino, andare dall'ottico, provare l'occhiale per la presbiopia e tutto è finito. Ma devono andare dall'oculista almeno ogni 2-3 anni per fare un controllo completo che preveda anche la misurazione della pressione endooculare, il campo visivo e quant'altro necessario. Solo così si può arrivare a diagnosticarlo per tempo e a trattarlo per tempo.
Colpisce una fascia di età particolare il glaucoma?
Abbiamo detto dai 40 anni in su è l'incidenza massima, l'1-2% della popolazione contrae una forma più o meno importante di glaucoma dopo i 40 anni. Esiste anche un glaucoma congenito, attenzione, ma quello si diagnostica subito alla nascita perché c'è tutta una serie di sintomi che ce lo fa riconoscere subito ed è molto grave purtroppo.
È una patologia ereditaria?
Entro certi limiti è una patologia ereditaria, ma in una fascia abbastanza limitata di casi. Ci sono dei glaucomi giovanili che hanno una trasmissione su base dominante genetica. Nella maggior parte dei casi sì, ci può essere una predisposizione genetica, però il fattore di rischio più importante è quello dell'età, perché a una certa età cominciano a funzionare meno i sistemi di deflusso, di drenaggio del rumore acqueo dall'interno all'esterno dell'occhio e quindi si può manifestare questa malattia.
Professore, ma oggi una diagnosi di glaucoma è ancora qualcosa di terribile?
No, non è una cosa di terribile, perché esistono dei farmaci per uso topico, per uso locale, in collirio, che sono estremamente meglio sopportati che non quelli che avevamo a disposizione in passato. Cioè, non danno grossi effetti collaterali sugli occhi, quindi il paziente li sopporta bene, tranne eccezioni, ma poi il paziente magari è allergico a quel farmaco ma non a un altro, quindi basta provare e trovare quello più adatto. Sono estremamente efficaci, nel senso che abbassano la pressione, che attenzione, non è l'unico motivo del glaucoma. La pressione intraoculare aumentata è il fattore di rischio più importante, ma assieme a quello ci sono molti fattori anche di ordine vascolare, circolatorio, che contribuiscono a dare poi il danno al nervo ottico. Se proprio le cose non funzionano, un trattamento laser terapico o in estrema analisi un trattamento chirurgico possono dare dei risultati eccellenti e quindi così salvaguardare la vista del paziente. La cosa più importante è che tutte queste cose devono essere fatte prima che il danno al nervo ottico sia importante. Ecco, deve essere un danno iniziale. Molti pazienti iniziano il trattamento anche senza un danno ancora apparente, cioè nel senso che abbiamo trovato una pressione aumentata, questa può essere motivo di rischio e allora iniziamo un trattamento. Mentre se il campo visivo è ridotto ai minimi termini è tardi.
Professore, venerdì scorso ha avuto luogo un convegno lì, sì, alla Cattolica, promosso proprio dal vostro istituto, sulle malattie della cornea, e si è dato ampio spazio al trapianto e alle tecniche innovative come il cross-linking corneale. Di cosa si tratta?
Ma intanto, un attimo, tornando al glaucoma, noi a giugno abbiamo organizzato qui sempre al Gemelli la Società Italiana del Glaucoma, proprio la sigla. Abbiamo fatto chirurgia in diretta, abbiamo fatto molta così propaganda sempre per la diagnosi precoce del glaucoma. Venerdì scorso abbiamo trattato le malattie corneali partendo dalle malattie infettive della superficie oculare, congiuntiviti, cheratiti, il trattamento dei vizi di refrazione, cioè della miopia, astigmatismi, ipermetropie, che oggi è una realtà ormai da anni, quasi tutti, voglio dire, i difetti di vista si possono eliminare con questo magnifico tipo di laser, anche se accoppiato per esempio all'intralaser, un laser a femtosecondi che qui alla Cattolica ci è stato dato in dotazione dalla nostra amministrazione, primo così istituto pubblico, diciamo, prima clinica universitaria ad averlo e ancora una delle pochissime. Infine il trapianto di cornea, che vede tante indicazioni, ci ha sempre visto protagonisti come scuola, anche quando io ero all'Aquila, dove ho fondato una banca degli occhi e il centro di riferimento per la regione Abruzzo. Ho eseguito oltre 2000 trapianti di cornea nella mia carriera e ho sempre addestrato i giovani, anche qui alla Cattolica, a eseguire questo tipo di procedura. Oggi ci stiamo orientando sempre di più per trapianti di cornea lamellari, sia profondi che superficiali, cioè non trapiantando laddove è possibile tutta la cornea, quindi eliminando certi fattori di rischio per il rigetto immunologico oppure per la durata, per tutta la vita di quella cornea che otteniamo per donazione dalle banche degli occhi e da cadavere, come è noto. E quindi con queste tecniche si stanno migliorando molto non solo i risultati, perché già con la perforante si avevano e si hanno ancora ottimi risultati, la perforante va fatta ancora per certe indicazioni, però eliminiamo ora il rischio del rigetto, eliminiamo il fatto che una cornea donata e trapiantata dura 15, 20, 25 anni, ma poi la perdita di cellule endoteliali ne danneggia inevitabilmente la vitalità e allora il trapianto va ripetuto. Lei accennava al cross-linking. Il cross-linking è una tecnica dell'ultima ora che viene impiegata in quella che ancora in Italia, come in molti paesi europei e negli stessi Stati Uniti, è l'indicazione più frequente per il trapianto di cornea, cioè il keratocono, una alterazione della curvatura e della trasparenza della cornea su base genetica, che è progressivamente ingravescente fino a che si arriva alla necessità del trapianto. Bene, con questa tecnica, che è molto poco invasiva, si tratta di un trattamento laser che viene eseguito sulla cornea per circa mezz'ora con un aminoacido che viene a potenziare l'attività di questo laser dopo aver portato via l'epitelio della cornea. In pratica il senso di questa procedura è quella di rinforzare il collagene, cioè la struttura portante, l'impalcatura della cornea, che è quella che cede nel tempo e che ci dà appunto lo sfiancamento a cono della cornea stessa, ecco il termine di keratocono. Quindi questo rinforzo della trama collagene blocca la progressione del keratocono. I risultati sono già buoni, anche se questa tecnica è molto recente, in Italia è stata introdotta da poco più di un anno e quindi non abbiamo, secondo me, ancora risultati tali da dare delle certezze, però è una strada su cui è giusto continuare, anche qui lo stiamo facendo al Gemelli, perché solo tra qualche anno potremo avere dei riscontri maggiori e con maggiore sicurezza.
Professor Balestrazzi, siamo in chiusura. Ribadiamo il concetto della prevenzione. Con quale periodicità quindi dovremmo sottoporci ad una visita oculistica?
Sì, dicevo prima, nell'infanzia, alla nascita, a 3 anni, a 6 anni, e poi sarà il medico a dire quando eventualmente. C'è tutta la fascia dell'età giovane dove in assenza di sintomi praticamente non è così necessario, tranne per chi non porti degli occhiali, andare dall'oculista. Ecco, dai 40 anni in su è giusto un controllo ogni 2-3 anni, perché possono insorgere tantissime malattie, comprese quelle oncologiche. Noi qui abbiamo un centro di oncologia oculare che è sempre stato uno dei miei così pallini, chiamiamolo tra virgolette. Ci siamo sempre occupati dei tumori oculari, in particolare del melanoma epibulbare e intraoculare, e abbiamo a disposizione tutta una serie di possibilità conservative. Fino a qualche anno fa si toglieva l'occhio purtroppo di fronte a un tumore oculare. Oggi questa procedura è sempre più rara, anche se purtroppo in certi casi va fatta, e con tanti tipi di trattamenti come la brachiterapia, cioè la radioterapia di contatto, e terapie chirurgiche conservative, la termoterapia transpupillare che distrugge il tumore con il calore, eccetera, anche associate tra di loro, riusciamo a debellare questi tumori che sono maligni. Non solo fanno perdere la vista, ecco, prevenzione della cecità, ma anche la vita purtroppo. Il melanoma intraoculare è un tumore molto aggressivo. Trattati per tempo, le percentuali di mortalità si riducono di molto, e quindi anche qui prevenzione.
Grazie al professor Emilio Balestrazzi, direttore dell'Istituto di Oftalmologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere
grazie
stato
a
con noi. A presto. Ed eccoci al punto di vista. A differenza di altri paesi europei, la prima colazione in Italia non è una consuetudine. Il 17% degli italiani la saltano, il 15% prende solo un caffè e il 18% di chi fa colazione lo fa in modo veloce al bar, mentre il fattore tempo è fondamentale per una sana colazione. Quasi metà di coloro che fanno colazione vi dedica meno di 10 minuti. La prima colazione è molto importante non solo per la carica mattutina che serve per affrontare la giornata con energia, ma anche e soprattutto per combattere l'obesità. Infatti, tanto più frequentemente si consuma la colazione, tanto più basso è il rischio di eccesso di peso. Abbiamo chiesto un parere al professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche e Nutrizione Umana dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma.
Il sovrappeso e l'obesità è una condizione in cui si mangia molto e si mangia male, quindi la prevenzione e la terapia dell'obesità è quella di ridurre quello che si mangia, l'apporto calorico, e anche mangiare bene, nel senso di distribuirselo durante tutta la giornata. A questo punto la prima colazione è fondamentale, quindi saltare la prima colazione è il primo errore che non si deve fare. Questo permette sia di non aver molta fame nella mattinata e nelle ore più tarde della mattinata e anche della giornata, e permette anche di avere una risposta metabolica che permette intanto di non ingrassare. Quindi sia per non sentir molto la fame e quindi mangiare troppo a pranzo, e sia per evitare che si crei una condizione di produzione esagerata di un ormone che si chiama insulina, che è responsabile del sovrappeso, è bene fare una prima colazione. Una prima colazione che deve essere equilibrata, in quanto deve apportare di grossi principi, in particolare l'energia, e quindi cibi che apportino calorie come carboidrati, cioè zuccheri, non solo zuccheri semplici, ma anche zuccheri complessi che noi troviamo nel pane, nei derivati del pane. Accompagnare a questo una fonte di proteine che può essere per esempio del latte e dello yogurt, e una piccola quota anche di grasso, ma comunque già nel latte questo è contenuto. Quindi solitamente una colazione all'italiana può essere una buona soluzione. Certamente non è l'unica soluzione, sicuramente sono da bandire le cosiddette colazioni anglosassoni, sono un po' ricche di grassi. Quindi una prima colazione permette di prevenire e curare l'obesità, una condizione che oggi è un'epidemia nel mondo intero.
Era il professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche e Nutrizione Umana dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma, sull'importanza della prima colazione per diminuire il rischio di obesità in età adulta. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.